Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ciao a tutti, vi parla Marco Casolino, siamo qui alla DeepCon a Fiuggi, 3 giorni di rutilante scienza, fantascienza, steampunk, cyberpunk, chi più ne ha più ne metta, però abbiamo preso i due migliori della zona, cioè Leo Sorge e Omar Serafini, uno per la parte scientifica. Leo Sorge, giornalista tecnologo, autore di tantissimi libri, tra cui From Dust to the Nano Age, che è la storia del processore, del chip e dell'evoluzione fino adesso. Omar Serafini, anche lui si intende ovviamente di tecnologia, ma è super esperto e come hobby di fantascienza e quindi dell'ucronia steampunk in questo caso, cioè legata a una epoca vittoriana in cui c'era una rivoluzione tecnologica. Quindi io direi cominciamo con Leo Sorge.
Buonasera a tutti. Ciao Omar, ciao Marco, grazie per essere qui con me.
Grazie per essere tu con noi. E Omar, ci racconti la storia del processore. Cioè, oramai diamo tutto per scontato, lo smartphone, Candy Crush, eccetera, eccetera. Ma c'era un tempo in cui questo non era scontato e che...
Ma allora, dunque, è tutto abbastanza semplice, nel senso noi siamo abituati a vedere le cose succedere senza chiederci come mai. In realtà tutto è cambiato quando il software, quindi una forma di expertise, è stato eseguibile su dispositivi che potessero essere in qualche modo trasportabili e portabili. Questo oggetto è il cosiddetto microprocessore, che prende tanti nomi e che storicamente ha una scaturigine nell'italiano Federico Faggin, che andò alla Intel e sviluppò questo progetto. Apparentemente ci viene presentata come una conquista inevitabile della scienza, che dal transistor è passata a sistemi magari anche digitali ma di piccole dimensioni, e poi via via si è evoluta in questo modo. Ma questa è la storia che ci raccontano i vincitori, e i vincitori ci dicono sempre che loro sono figli di Dio e che sono venuti da noi perché noi non eravamo in grado di seguire un percorso logico e un percorso comune. Ma la storia non è andata così. La verità è che nessuno voleva il microprocessore. Il microprocessore fu un progetto sviluppato per la giapponese Busicom, che poi non pagò e quindi ritornò a Intel, che decise di provare a venderlo. Ma provare a venderlo era il 90% di Intel che voleva continuare a fare memorie e il 10% che cercava di vendere questo nuovo prodotto, dal quale poi si è evoluto tutto quello che abbiamo visto. C'è da dire questa cosa, che prima di passare all'ucronia vera e propria, perché c'è anche in questo caso un'ucronia, lo sviluppo di queste tecnologie è andato intorno al documento, quindi si è automatizzato il documento, una cosa che poteva succedere ma poteva anche non succedere.
che intendi per documento, scusa?
Il documento dal file doc, il file PDF, dei fogli di carta e i contenuti che erano lì dentro, che ogni documento ha in realtà 100, 200, 300 byte ogni foglio di contenuto significativo, e invece noi trasferiamo decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di byte in infinite copie, cosa che poteva essere fatta molto più semplicemente direttamente senza sistemi con interfacce grafiche o di un certo peso.
Cioè una specie di fax o di telescrivente?
Ma no, pensa ai contenuti, il contenuto informativo dentro una fattura. In realtà, a parte una serie di indici che già conosciamo, come l'emittente e il ricevente, ci saranno 30 byte, 40 byte, 50 byte di caratteri, ma noi facciamo questa cosa che produciamo sul nostro computer il file di carta, poi lo stampiamo, lo mandiamo, lo riscandiamo, facciamo 800k, 1 mega, 2, e lo rimandiamo in reti che vengono usate in maniera assolutamente inefficiente, mentre con 0,02 secondi potremmo mandarla in giro per tutto il mondo il contenuto informativo essenziale. E questo vale per più o meno tutto quello che è successo, che probabilmente, ma andiamo a affrontarlo magari in un altro momento, probabilmente lo dobbiamo alla storia particolare di Microsoft.
Però questo per la parte del software. Tu accennavi che la rivoluzione vera venne quando si passò dalla valvola termoionica, dall'amplificatore a valvole, al semiconduttore, che ha permesso una miniaturizzazione incredibile, altrimenti...
Più che altro dal semiconduttore singolo, dallo stato solido, dal semiconduttore singolo ai chip. Però il fatto che diventassero programmabili e programmabili con questa efficienza è successo per caso. È successo, c'era un filone, tra l'altro il termine personal computer pare che dati 1957, pare che fosse una proprietà di IBM che ci usava faceva dei calcolatori alti quanto un server di allora, che servivano per la segretaria per fare le quattro operazioni o poco più. Ma cosa succede? Noi abbiamo quindi questa storia ufficiale dei computer che abbiamo visto evolvere in un certo senso, e riteniamo che tutto ciò che abbiamo visto sia stato inevitabile, perché su questo abbiamo sviluppato tutta la nostra conoscenza, quindi dai sistemi operativi a Linux, da internet, che è figlia di un'altra cosa, a tutto quello che vediamo, e fino ai telefonini, che nascono in realtà, diventano forti quando riusciamo a metterci dentro un PC addirittura, per poi via via riuscire a togliere i vari pezzi del PC per renderli più semplici. Oggi i telefonini sono in realtà degli switchbox, sono dei telecomandi che...
Sempre se è il cavo giusto.
Quelli sono i problemi che abbiamo sempre anche noi, anche per le scarpe. Però quello che noi non sappiamo è che prima del primo microprocessore dal quale è uscita fuori questa automazione del documento, c'era stato un altro microprocessore, ed era il chip sviluppato da un team al cui interno c'era Ray Holt, un americano ancora vivente, e che è il chip che rese automatiche e digitali, fu la digital transformation dei caccia americani dell'F-14A, con il quale l'America bombardò il Vietnam.
Quindi per questo non si sa, comunque meno nota questa cosa, perché era un segreto militare, e quindi probabilmente è venuta fuori dopo, come anche nei chip russi e l'evoluzione sovietica della... No, immagino
esattamente, esattamente. Il chip di Holt è stato tenuto fermo per 30 anni, poi diedero l'ok, lui riuscì in qualche modo a far parlare di sé sul Washington Post, dove io lo conobbi, e da allora è tutta una serie di informazioni che però riguardano solo pochi appassionati, perché era finita la grande epoca di divulgazione sui microprocessori, che fu in realtà localizzata e giustificata da un evento particolare, cioè quando il chip Pentium di Intel non funzionò. Quello sono i 2-3-4 anni nei quali ci sono grossi investimenti, vengono realizzati libri anche eccellenti sull'argomento, ma
non il mio,
ben dopo, però io sono l'unico...
No, io tenevo non eccellente.
Non eccellente, anche quello, in entrambi i casi, ma dopo, quindi nessuno ha più scritto un libro che riportasse anche la storia di Ray Holt, che ha fatto un chip 18 mesi prima, dell'Intel, quindi non vale nulla di quello che sappiamo dell'evoluzione. Non è vera la legge di Moore, ma la legge di Moore anche in America sanno che non è vera. Moore stesso l'ha sempre detto. La definizione che ne diede Colwell, che è uno che ha fatto il Pentium 4 e la parte finale del Pentium 3 fu di una, la legge di Moore, una self-fulfillment prophecy, ovvero sia una profezia che si autoalimenta, perché l'industria si organizzava per fare i nuovi ritrovati e i nuovi dispositivi di produzione del silicio in ottemperanza a quella legge teorica nata prima. Però se fosse una legge non potrebbe permettere un chip leggermente più grande, meno geniale nella fisica, 18 mesi prima, e per di più in specifiche militari, cosa che invece i chip Intel non erano.
Quindi essenzialmente questo chip di Holt, che si è perso nel stato nascosto dai segreti militari, riaffiorato, avrebbe potuto portare a non dico un'ucronia, o comunque, perché poi ne parleremo con Omar dell'ucronia, ma avrebbe potuto portare a uno sviluppo diverso della fruizione della tecnologia semiconduttore.
E questa è la mia ipotesi, effettivamente sì, perché pensiamo per un attimo a quello che è successo, a quello che veniva ritenuto credibile o incredibile. Ma voi oggi preferireste avere in tasca o in tasca con voi un dispositivo da 2 kg che ha bisogno di grande alimentazione e con il quale articolate documenti, o preferireste avere un piccolo dispositivo come lo smartphone che controlla tutti i dispositivi di casa, l'automobile, tutti i conti, tutti i vostri impianti tecnologici dentro al corpo e facendo comunicare questi dati insieme a tutti gli altri? Io penso che preferiremmo tutti la seconda. E questo è quello che sarebbe stato possibile se fosse arrivato industrialmente primo e poi con la stessa forza di produrre innovazione, produrre cambiamento, produrre standard sul mercato. Probabilmente le fatture e gli altri documenti che abbiamo si muoverebbero ancora a 300-400 byte per volta e, in sistemi automatici machine to machine, o comunque che si parlano e si organizzano tra di loro, senza bisogno di tutta quell'infrastruttura che abbiamo visto e che è basata sul nulla. Probabilmente non chatteremmo davanti alle persone, non continueremmo a far vedere video anche quando siamo a cena con la persona davanti, però insomma questo è irrilevante. Io penso che poteva andare in questo modo. Certo.
Quindi questa è una possibile ucronia, una possibile biforcazione verso un altro mondo. Andiamo leggermente più indietro e c'è Colossus, che è il computer fatto da Tommy Flowers, che faceva parte del team che ha decrittato Enigma a Bletchley Park, in cui c'era Alan Turing, c'è stato il film The Imitation Game. Colossus anche lì fu il primo computer a valvole termoioniche, fu distrutto quando vinsero la guerra, perché era un segreto militare, e quindi anche lì se ne perse, tra l'altro se l'era pagato con i soldi suoi Tommy Flowers, se ne persero le tracce e fu recuperato solo successivamente. Anche lì, se fosse non dico open source, ma se fosse divulgato nei primi anni 40, l'evoluzione della tecnologia dell'informatica sarebbe potuta essere diversa. Ma con Omar voleva andare ancora più indietro, cioè alla The Difference Engine e il vittoriano steampunk, cioè...
Dunque, abbiamo visto due generi che ultimamente in campo fantascientifico tirano moltissimo, steampunk e ucronia. Devo dire la verità che io personalmente preferisco l'ucronia, ma come dire, è un giudizio del tutto personale. Si riescono, secondo te, Leo, a congiungere in una maniera perfetta, se vuoi, due generi che sembrano gemelli separati alla nascita? Che però lo steampunk ha preso questa derivazione, tenuto conto anche che è un genere che ultimamente va molto di moda.
Allora, qui bisogna fare una premessa, secondo me, di tipo fantascientifico in scrittura. Se tu mi definisci... allora, l'ucronia vive su due binari, su due definizioni diverse. Se tu, a seconda che tu debba rientrare nella storia che noi conosciamo o no, se sia una deviazione temporanea oppure no. Lo steampunk è una deviazione che non rientra. L'ucronia della quale parlo io, la possibile ucronia della quale parlo io, che in questo caso sarebbe più una counterfactual technology che una counterfactual history, non rientra. Quindi se la tua definizione di ucronia è prevede che si rientri nella storia che conosciamo, no, non possiamo, cioè sono percorsi, è una diramazione a tutti gli effetti. Se dobbiamo rientrare, dobbiamo fare un altro percorso, dobbiamo chiederci se e come farla rientrare. Allora dobbiamo immaginare che dopo aver imparato a controllare, io penso che controllare gli eventi e controllare, cioè i sensori, sia non comporti per forza il controllare la produzione di contenuti su un dispositivo. Quello è un altro discorso, diciamo. Il personal computer sarebbe esistito, ma sarebbe stato come le workstation di una certa epoca, sarebbero stato a disposizione, perché chi deve produrre contenuti, quali essi siano, ha bisogno di un dispositivo potente che non può mettere in tasca e non può controllare col dito. Quindi quello è un altro discorso, però quello sarebbe arrivato con un equivalente dei mainframe, non so con quale tecnologia sviluppata, in un certo modo resa a disposizione come dei terminali, e a disposizione non nelle singole case, ma o in co-working o direttamente nelle sale equivalenti co-working delle aziende, eccetera.
Per quello che adesso poi è diventato il cloud.
Allora, il cloud, anche il cloud tecnicamente richiede due cose diverse. Se devi spostare gigabyte o terabyte di dati per volta, perché hai dei database infiniti o dei documenti o dei file o dei video di un certo tipo, hai bisogno di reti fatte in un modo, di sistemi di storage fatte in un modo, è proprio diversa l'architettura, e quindi è diverso quello che ti serve. Se invece devi spostare, come nel caso dell'internet delle cose, compresa anche la guida automatica, piccoli blocchi di dati a velocità furibonda e asincroni, quindi senza poterlo prevedere, e allora hai bisogno di un'architettura diversa, e le due collidono, come per un certo periodo quando dovevamo portare le reti telefoniche cellulari a comunicare internet. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, e l'abbiamo dovuto rifare da capo, insomma. E era proprio diversa la centrale, era diverso l'hardware che c'era dentro.
Dal punto di vista te come scrittore, il fatto di creare, perdonami, ideare un romanzo ucronico è più difficile perché c'è dietro anche un lavoro di studio, il fatto di calarlo in un contesto storico più o meno credibile, il fatto di generare degli scenari credibili rispetto allo steampunk?
Allora, la mia idea della scrittura è che i vincoli esaltano le qualità dello scrittore. Secondo me nessun bravo scrittore è veramente bravo, anche se ha successo, se non ha considerato tutte queste cose, ma indipendentemente dal genere. Quindi tu devi sapere esattamente in che contesto ti muovi, devi avere tutte le pezze d'appoggio, devi pensare come pensavano i tuoi personaggi, devi vedere cosa vedono intorno a te i personaggi, e dopo puoi scrivere una storia che deve essere la parte forte del racconto, ma deve muoversi in un contesto assolutamente documentato. Lo steampunk è bellissimo, il motivo per il quale...
Perdonami, forse meno vincolato nello steampunk rispetto a un'ucronia nel senso puro del genere.
Allora, lo steampunk descrive macchine che noi conosciamo almeno dal III secolo avanti Cristo, perché sono proprio conosciute...
Il meccanismo di Antichera oppure
cioè, ma il meccanismo di Antichera
nel senso oggetti che calcolano.
Allora, dunque, le macchine già c'erano, e come dire, il teatro si chiama teatron perché Erone, che la portava in giro, aveva questa cassetta grande, probabilmente un metro per un metro, nel quale automaticamente con delle molle c'erano quattro atti o cinque atti, non mi ricordo, che si muovevano in automatico, quindi c'erano le navi con contrappesi, eccetera, eccetera, e i suoi contemporanei dicevano di Erone, potrei sbagliare un secolo per l'altro, quindi terzo, secondo, eccetera, e i suoi contemporanei dicevano: ma guarda Erone, è proprio scarso in meccanica perché non sa più fare le cose che faceva Filea. Quindi diciamo, poi si sono perse queste cose, l'Occidente le ha perse, sono state copiate dagli ebrei che stavano con gli arabi, quando poi c'è stata la grande riunificazione, la caduta dell'impero romano d'Oriente, poi i turchi le hanno portate questi libri e sono arrivati in Occidente e hanno fatto quello che noi chiamiamo il Rinascimento. Le prime copie dei libri, dei grandi saggi che conosciamo, erano citavano i riferimenti dei libri antichi, dopo fu detto: non lo fate più, dite che l'avete scritto voi. E da allora rinasce. Ma noi, la condotta a 8 atmosfere che portava l'acqua a Pergamo, che stava 30 metri sopra la più alta delle sorgenti, l'abbiamo saputa fare nell'Ottocento. Peraltro, come dire, inventando tutto il mondo che conosciamo, perché sapevamo fare le campane perché avevamo tanti campanili, tante piccole, piccoli gruppi in competizione, e la tecnologia delle campane è quella che fa fare i cannoni, che in Cina non avevano mai saputo fare pur conoscendo la polvere pirica.
Dio, avere davanti un personaggio come Leo poi dopo mi sono in difficoltà.
Lo devi ignorare, tu lo lasci parlare.
Io non ci sono.
Però allora, quello che volevo dire è che appunto, quindi le macchine come oggetti calcolatori, come oggetti che muovono o che sono in grado o di prevedere l'eclissi, esistevano in varie fasi della civiltà.
E software, con un esecutore.
Esatto, analogico, per cui non è necessario che poi debba farlo in digitale. Nel caso del Difference Engine, Sterling, se non sbaglio, il libro è il primo, forse il libro steampunk vero e proprio, in cui lui immagina che Babbage perfeziona questo Difference Engine, questa macchina calcolatrice. Abbiamo la rivoluzione industriale nell'epoca vittoriana, poi ci sono tutta una serie di altre cornie, questa non rientra, però appunto l'idea è un po' simile a questa di Holt, cioè tu hai vari eventi.
La differenza è questa, che il Difference Engine è comunque un computer a tutti gli effetti e è un computer per elaborare dati, non per gestire dati sensoriali. Quindi il Difference Engine, anche alimentato dal vapore, avrebbe portato agli stessi effetti che vediamo noi oggi. Mentre se tu avessi potuto ingegnerizzare una tecnologia che controllava qualunque tipo di dispositivo, perché in realtà questo faceva, avresti avuto un internet delle cose con 40-50 anni di anticipo rispetto a quello che abbiamo, e probabilmente non avresti proprio visto gli altri computer. Cioè, per questo dico, bisogna vedere dove vuoi andare. Lo steampunk riproduce secoli prima quello che è successo, cercando pezzi d'appoggio tecnologiche che mi piacciono molto. È una cosa diversa dal dire: Se avesse avuto successo commerciale un dispositivo che controllava altri dispositivi e sensori 50 anni fa, avremmo un mondo diverso, non avremmo avuto lo stesso mondo 200 anni prima. Questo è il lavoro di Ray Holt, questo americano che riesco a portare in Italia per la prima volta quest'anno a luglio, e sto organizzando degli eventi a Roma per i quali mi sto così barcamenando tra personalità di spicco come voi, per portare alla conoscenza del pubblico questo fatto, che verrà analizzato in vari eventi in presenza di esperti maker, in presenza di probabilmente una partita di calcio IoT, quindi con i sensori nei parastinchi, e altre iniziative di questo genere, tra cui una dedicata allo STEM. Quindi lui negli ultimi 15 anni, questo Holt, da quando si è ritirato come progettista, insegna STEM, quindi scienza, tecnologia, matematica, però lui aggiunge sempre robotica, perché cioè, ragazzi, stiamo scherzando, cioè se tu non la applichi, se non c'hai l'attuatore, se sta cosa non preme il pulsante o non va lui a fare l'equivalente del premere il pulsante, sta sullo schermo e non serve a molto. Quindi ci saranno questi tre eventi almeno, più altri qui per ora tutti a Roma, però ecco, spargiamo il verbo.
Eventualmente poi magari sia diciamo scientificas, che poi fantascientifica, che tu pubblicheremo magari sui social o no le date dell'evento.
Siete molto gentili, darò chiaramente il calendario con un minimo di iscrizione, una o due righe, perché le descrizioni devono essere divertenti. Quindi per esempio l'evento con la partita di calcio è Da un calcio al passato, avrà come titolo per dire c'è stata una certa evoluzione, adesso dimentichiamoci, cerchiamo di fare quello che possiamo fare adesso in poi, lasciando i lacciuoli del passato.
Fra i vari scrittori, diciamo, che hanno trattato ucronia, per cui mi viene in mente Dick, mi viene in mente, che a me mi piace moltissimo, l'italiano Farnetti, qual è che ti senti più vicino?
Allora, tu mi hai citato Mario, che è un mio grande amico, quindi io ho delle grosse difficoltà. Mario, non te la prendere. Mario, non te la prendere. Abbiamo parlato più volte, almeno dei primi dei tuoi romanzi, che sono ovviamente, come dire, di ispirazione niente proprio di meno che churchilliana, perché diciamo tutto questo parte dal Gettysburg di Churchill, eccetera, almeno diciamo parte in tempi moderni. Allora, io preferisco un romanzo del quale si conoscono i film che ne derivano, ma forse non si conosce Galui. Galui è l'autore di Simulacron 3, che è il romanzo dietro a diversi film, tra i quali Il tredicesimo piano, nel quale c'è il famoso discorso se noi siamo una simulazione o se esistiamo davvero. Galù scrisse questa cosa nel 64, anzi credo lo pubblicò nel 64 e lo scrisse nel 63. Ora, per quello che la gente normale sapeva all'epoca, ma complimenti davvero per immaginare.
Tirando fuori una frase fatta in tempi non sospetti.
In tempi non sospetti, ma anche in questo caso devi vedere le cose in questo modo. Quando Verne scrive del sommergibile, il primo sommergibile già c'è stato, perché fu usato un piccolo sommergibile in legno catalafato, non mi ricordo mai se è catalafato o calatafato, però insomma mi intruppo volentieri su questo
Che
argomento,
non entra l'acqua,
che
insomma.
non entra l'acqua, e fu usato nella guerra d'indipendenza dal sud al nord degli Stati
Guerra
Uniti.
civile americana.
Guerra civile americana, e lui lo sapevano in pochi, ma lui lo sapeva perché tutte queste persone, vabbè, in quel caso era l'editore che era un grande esperto e si documentavano. Sicuramente Galui non si è alzato la mattina e ha detto: mi invento il computer e un computer così complesso. Anche perché noi dobbiamo sempre ricordarci che tutta questa storia era stata in qualche modo, cioè tutto quello che è stato fatto prima tra la prima e la seconda guerra mondiale, che è andato perso come documentazione, ma che gli esperti già sapevano. Diciamo, nella storia del transistor ci sono compresi tantissimi aneddoti su questo argomento. Quindi a Galui qualcuno qualcosa aveva detto. Però io trovo ancora oggi assolutamente attuale il suo lavoro, così come ne è la trasposizione moderna, relativamente ormai moderna, 10 Million People on a Chip, che non mi ricordo come si chiama l'autore, che non è neanche italiano, per cui è un'ucronia nella quale si usano molte più relative
Semmai
addirittura.
lo metteremo nelle note
Lo
dell'episodio.
metteremo nelle note dell'episodio, che uno che inventa questo mondo, mi pare fosse un australiano, è un romanzo molto bello, all'interno del quale non c'è stato, c'è stato il Big Bang, ma non c'è stata l'esplosione di un sole prima, e quindi gli elementi che ci stanno sono a disposizione nel mondo artificiale, arrivano al ferro. Perché questa è un'informazione che non tutti sanno. Gli elementi successivi al ferro non sono stati generati dal Big Bang, ma sono stati generati da dall'esplosione di una stella precedente. Mi corregga quanto
La
sbaglio.
correggo perché sbaglia, cioè nel senso nel Big Bang è stato generato soprattutto idrogeno ed elio e frammenti. Fino al ferro è generato nella fusione nucleare della nucleosintesi stellare. Oltre il ferro la curva di energia delle gare diventa non più efficiente, quindi più del ferro non puoi fondere e serve l'esplosione di una supernova per farti tutti quelli più pesanti.
Ok, ma
Però
quindi.
vabbè, è la sostanza è la stessa, sono io che sono pignola,
No, ma io per
scusate.
questo, cioè, voglio dire, io sto cercando, sto sollecitando sullo steampunk e sulle stelle.
Sai che noi siamo più di bocca buona.
No, no, ma io voglio dire, come dire, lo faccio apposta per rendere più attiva la conversazione.
Mentre invece su quei romanzi di Ucronia mi viene in mente il ciclo delle Lilanei, dove c'è praticamente quella, non so se lo conosci,
No, non lo conosco.
non lo conosci, per cui praticamente allora. Quello cosa ne pensi invece? Dove ci sono proprio storie alternative, dove per esempio nel ciclo di Lilanei, ricordiamo, è quello dove praticamente c'è questa terra per modo di dire, perché non si riesce a capire se è veramente la terra, in cui sostanzialmente la razza dominante sono i dinosauri e l'uomo non ha avuto la possibilità di svilupparsi come vediamo adesso.
Allora, ovviamente, cosa sarebbe successo se, come sarebbe stata la vita
What
se,
if?
il what if, se non fosse caduto questo ipotetico meteorite sullo Yucatan, generando tutta una serie di eventi che poi hanno portato alla necessità di animali più piccoli?
Perdonami, parentesi, tanto i nostri ascoltatori sanno che ne apro tante. Marco, ma è confermata questa teoria? Perché io leggevo ultimamente che sta saltando anche questa teoria dell'estinzione di massa previa caduta di meteorite.
No, è confermato nel senso che i dinosauri già non se la passavano bene di loro
Erano
per
già
le,
una razza in
in,
decadenza.
sì, per via soprattutto delle Deccan, delle eruzioni vulcaniche nelle Deccan dell'India. Quindi già il clima della Terra era un po' come quello di adesso, post-Trump. Però poi il colpo di grazia gli arrivò dal meteorite. Il meteorite c'è stato, appunto, questa fu l'ipotesi di Advales, padre e figlio, che tra l'altro a Gubbio, studiando la faglia a Gubbio, vedevano che c'era moltissimo iridio che non c'è sulla Terra, ma viene da questo meteorite. E poi fu trovato 20 anni dopo
Per cui sostanzialmente il fatto, diciamo, era una razza che, diciamo, se non cadeva il meteorite, in ogni qual modo era destinata quasi all'oblio.
Forse sì, probabilmente, forse anche noi, per cui no, io più che altro mi volevo riallacciare alla questione del anche di Dick e di Galui che hai citato tu, Galui. No? Cioè che adesso va di moda dire ah no, ma tutto l'universo può essere una simulazione al computer eccetera eccetera alla Matrix. E questo categoricamente no, poi certo uno può essere sempre smentito, e questo ci dice che l'universo in cui viviamo noi non è una simulazione, a meno che non sia un oggetto talmente complesso da essere un universo, viene dai raggi cosmici di ultra alta energia, perché altrimenti noi li vediamo, sono particelle a 10 alla 20 elettron volt, molto più energia più alta, una particella elementare ha la stessa energia cinetica di una palla di cannone di baseball. E quindi per essere simulati questi oggetti qui, uno vuol dire che non può fare una simulazione alla Matrix arraffazzonata, perché altrimenti richiederebbe una quantità di computazionale che è pari all'universo. Ma allora non sto simulando l'universo, l'ho creato, e allora Roma, c'è un termine che però non ripeto qui, sì. È la stessa cosa.
Sai che i complottisti ti direbbero, perché questo è quello che vogliono che... No, questo è quello che vogliono che tu creda, cioè che ci, sì, che ci sia... Galui, che ci sia, ci ha detto. Chiedo umilmente scusa a Greg Egan per non aver ricordato il suo nome, che è l'autore di
dei
10 milioni di persone per Mutation City. E ok, dunque, sì, la lucronia in quel senso è sempre molto divertente. Io poi, diciamo, per gioco scrissi una serie di racconti nei quali la Terra era popolata da sauri, ma si scopriva alla fine.
Cambia le carte in tavola e...
Sentinel, quello che c'erano i soldati che si sparavano.
No, era quel... Tanto l'abbiamo nominato giusto appunto ieri. È un... Io l'avevo letto in una raccolta dove c'era The Sentinel in fondo. È quello dove praticamente c'è questi... c'è Venere, praticamente, che rispetto a noi era uno stadio di evoluzione primitiva. Poi a un certo punto, molto in là nei secoli, anzi nei millenni, l'umanità si autodistrugge, e nel frattempo i venusiani, che erano dei grossi sauri, non si riesce bene, comunque diciamo rettiloidi, non stavo per dire rettiliani, poi meglio di no, erano le rettiloidi, si evolvono, arrivano ad avere il viaggio spaziale, e c'è questa cosa carinissima che noi non riusciamo a capire. Questi loro arrivano sulla Terra, fanno degli scavi archeologici e trovano quello che è, lì si riesce già a capire, una pizza cinematografica. Sostanzialmente loro dopo millenni riescono a costruire un qualche cosa atto a leggere questa pizza cinematografica, e da lì inizia finisce lo spiegone di Clark e inizia il vero e proprio romanzo, che è il racconto, che è un racconto molto breve. E c'è l'accademico che dice ai vari colleghi: finalmente siamo riusciti a costruire la macchina per leggere un documento del passato dei nostri fratelli terrestri. Proprio li cita così, proprio fratelli terrestri. Sostanzialmente parte il filmato e viene descritto dagli occhi di un rettiliano, cioè si vede sostanzialmente questo tizio che va in giro con dei mezzi di locomozione, le macchine, cercando di evitare una serie di ostacoli e rimanendo in maniera incredibilmente illesa. Poi si vede che un'altra persona comincia una lotta furiosa ma senza farsi male, e l'accademico dice, e finisce con questo messaggio di fratellanza che non siamo ancora riusciti a tradurre. E poi ovviamente Clark passa in terza persona e dice, il messaggio era: grazie della visione, abbiamo proiettato Paperino alla riscossa.
Sì, certo.
Allora io direi che forse quanti siamo su un... Allora io direi questo episodio lo chiudiamo qui. Ci sarà sicuramente modo di rincontrarci, speriamo tutti e tre, sì. Perché manca tutta la parte del computer senziente, test di Turing e intelligenza artificiale, e appunto come noi riusciremo, se mai riusciremo, a creare un oggetto pensante come l'uomo dovrebbe essere, o comunque qualcosa di simile. Quindi io ringrazio Leo Sorge e Omar Serafini.
Ok, grazie a tutti.
Grazie a voi davvero. Spero a presto. E tante care cose, come dicono quelli che sono capaci.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.